cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio e bentrovati. Diretta studio per K, sono le 16:59, una manciata di secondi. Io sono Enrico Bianda, vediamo insieme di che cosa ci occupiamo nel corso di questo nostro pomeriggio qui a K in redazione. Intanto voglio ringraziare Alessandro De Rosa, puntata che si apre con Enrico Franceschini, il corrispondente da Londra per tanti anni di Repubblica, che ha appena pubblicato un nuovo romanzo, si intitola Arrivederci Londra, una dark comedy in odore di Brexit. Martedì tra l'altro saranno proprio 10 anni dal voto della Brexit. Vi segnalo che poi alle 18 parleremo di videogiochi, come sempre ogni 15 giorni sarà con noi sempre Matteo Lupetti, e parleremo di un gioco nuovo che guarda le esperienze ludiche degli anni 2000 nella grafica, tra, diciamo così, archeologia dei server. Scopriremo che cosa significa anche questo termine, nostalgia di una sorta di estetica elettronica vintage. Questi due degli appuntamenti di un pomeriggio molto ricco qui a K sulla Rete 2. Intanto ci potete scrivere allo 079 382 6765. Rispondo intanto all'ascoltatrice Bianca che chiedeva lumi su un'intervista andata in onda con Barbara Camplani in Alphaville, la potete già riascoltare sul nostro sito disponibile. E la musica di K è curata da Corrado Antonini. Iniziamo con un lavoro del 2026, ritroviamo The Black Keys. Il disco è nuovo nuovo, i suoni sono un po' quelli di un tempo, registrazione dal vivo, poche tracce, forse addirittura il tutto analogico con un banco di regia, con registrazione su nastro, Who's Been Fooling You, il brano che abbiamo ascoltato insieme allo scoccare delle 17.05 in diretta qui sulla Rete 2. Vogliamo dedicare l'apertura del nostro K di questo pomeriggio ad un libro appena pubblicato da Baldini e Castoldi, lo ha scritto Enrico Franceschini, che intanto saluto ed accolgo a Rete 2, ben ritrovato.
Buongiorno da Londra.
Buongiorno. Il libro si intitola per l'appunto Arrivederci Londra, e Londra è la città dove vive da molti anni Enrico Franceschini, facendo il giornalista, facendo il corrispondente per testate come Repubblica per tanti anni, molti libri di narrativa e saggistica. Ricordo almeno il reportage La fine dell'impero, ultimo viaggio in URSS del 2021, e il romanzo Le notti di Mosca dello scorso anno 2025. E questo Arrivederci Mosca è veramente...
Arrivederci Londra.
È veramente un romanzo curioso, perché intanto la cornice temporale è il periodo poco prima del voto sulla Brexit, di cui peraltro martedì ricorrono i 10 anni, e ne parleremo in Alphaville, e i protagonisti sono un pugno agguerrito di corrispondenti intenzionati a dare un colpo alla storia, tutti profondamente legati ad un'idea del Regno Unito dentro l'Europa. Le tinte sono un po' quelle del noir o della dark comedy, e il tono rimanda, e anche questo è un aspetto molto interessante, a quella sorta di umorismo tipico inglese, di letteratura comica e satirica alla Woodhouse, unendo da una parte l'arguzia scanzonata di Douglas Adams alle tipiche atmosfere da giallo semiserio della tradizione britannica. Enrico Franceschini, ma intanto che aria si respira? Si respirava meglio nella realtà in quelle settimane, in quei mesi che poi condurranno al voto della Brexit? La stessa rassegnata e bellicosa che si respira nel romanzo?
Beh, 10 anni fa nessuno si aspettava che la Brexit sarebbe passata, e fu una grande delusione. In questo senso il mio romanzo è una storia autobiografica, riflette quello che 4 milioni di cittadini europei che vivevano nel Regno Unito sentirono come un tradimento coniugale, uno schiaffo di qualcuno che ti diceva non ti vogliamo più, non facciamo parte dell'Europa. Oggi c'è un'aria diversa, perché molti si rendono conto che quella decisione fu un errore, e quindi secondo i sondaggi ci stanno ripensando. Il referendum passò di poco, 52-48%, e l'ago della bilancia si è forse spostato nel senso opposto.
Si è detto, è un romanzo, i toni sono quelli, peraltro si ritrova un po' in questa lettura che abbiamo dato tra Woodhouse, Douglas Adams e il giallo della tradizione britannica, però con quel tono, non dico semiserio, però ironico, un po' leggero, si ritrova?
Beh sì, il mio modello è stato questo. Perché una dark comedy? Perché da un lato c'è qualcosa di dark, di buio, di scuro, di terribile, di tragico nella decisione di un paese profondamente europeo che decide di uscire dall'Europa per andare dove, non si capisce bene. Dall'altro c'è qualcosa di grottesco, di surreale, e vorrei dire quasi di comico, come di darsi la zappa sui piedi, una bastonata sulla propria testa, perché il Regno Unito aveva tutti i vantaggi di stare in Europa senza le beghe, gli svantaggi e le cose che non gli piacevano. Era nell'Unione Europea ma non nell'euro, aveva la sterlina, non era dentro Schengen, quindi aveva i propri confini, era il ponte perfetto fra l'Europa e gli Stati Uniti. E oggi si trova con l'America che lo prende a schiaffi, come fa un po' con tutti i paesi del continente, e con l'Europa che vede la Manica diventata una frontiera.
Beh, questa idea del ponte perfetto tra Europa e Stati Uniti, come dicevo, questo è un romanzo che sì, si svolge 10 anni fa, ma che porta alla riflessione probabilmente direttamente ad oggi, no? Dove poi, tra l'altro, il Regno Unito ha assunto una posizione che va interpretata, va letta in una debolezza di politica interna che si riverbera poi probabilmente anche su una situazione complessiva. Nel suo libro, tra l'altro, lei racconta appunto una città, Londra, per l'appunto, che per decenni ha rappresentato, insomma, apertura, cosmopolitismo, mobilità internazionale, 4 milioni di residenti che non erano inglesi, lei ce l'ha raccontato. Ecco, 10 anni dal referendum sulla Brexit, qual è l'aspetto di Londra che le sembra cambiato più profondamente? L'economia, la composizione sociale, o forse il modo in cui i londinesi immaginano il proprio futuro?
Ma Paradossalmente Londra non è cambiata tanto, perché Londra è la New York d'Europa, è una città, la più grande città europea, 10 milioni di abitanti, ha un grande dinamismo, una grande forza. Ha perso qualcosa la City, la sua cittadella finanziaria, la città in generale, l'economia ne ha un po' risentito, ma molto meno del resto del paese. È l'Inghilterra che è declinata soprattutto ed è il distacco quindi fra il resto del paese Londra che è cresciuto in questi 10 anni. E il romanzo appunto lo descrive, ecco, descrive un amore verso Londra di questi 12 giornalisti europei che diventano delle specie di complottatori e di giustizieri, di vendicatori della Brexit. Loro dicono, eravamo innamorati di Londra e quando a Londra gli inglesi ci hanno detto non vi vogliamo più, non abbiamo capito più niente, che è un po' quello che abbiamo provato davvero tutti quanti.
Un po' questo gruppuscolo complottista di giornalisti sembra a tratti, un coro da tragedia greca che osserva e commenta.
Ma sì, sicuramente, ecco, un po' sembra il coro della tragedia greca, però essendo giornalisti il tragico alla fine non è loro proprio la loro identità, somigliano forse un po' alla sporca dozzina di un vecchio film di guerra sulla Seconda Guerra Mondiale, fra di loro riflettono tutti gli stereotipi dell'Unione Europea, perché ci sono i mediterranei un po' più cacciaroni, rumorosi, estroversi, i nordici più seri, più pragmatici, sono diversi come idee politiche, come comportamenti, persino come gusti gastronomici, come è facile immaginarsi, ma proprio come l'Unione Europea si accorgono nel corso del romanzo che le cose che li tengono uniti, che li rendono simili, sono più di quelle che li dividono e per questo fanno fronte comune contro la Brexit e cercano in qualche modo di fermarla. Nei gialli di solito si tratta di capire come vanno a finire i personaggi, qui anche come va a finire un paese, riusciranno a fermare la Brexit all'ultimo momento oppure saranno sbugiardati, arrestati, faranno una brutta fine con tutto quello che cercano, con tutti i complotti che cercano di organizzare. Questa è un po' la storia semiseria del romanzo, che serve anche a riflettere appunto su cose serie come quelle che vediamo oggi. Da quando c'è stata la Brexit, a questo paese non è andata più una giusta. In questi 10 anni hanno avuto 7 primi ministri. Qualcuno dice che ormai somigliano all'Italia della Prima Repubblica.
Tra l'altro lei prima parlava della Sporca Dozzina, no? Un film che tra l'altro a me piaceva tantissimo, me lo riguarderei volentieri, ma sono quei film che non si trovano sulle piattaforme, ahimè. È un misto tra V come Vendetta e La Sporca Dozzina, questo libro, perché c'ha un côté, come dire, fosco, con l'ascesa di questa parte di Regno Unito che nessuno sembrava aver visto arrivare, che poi in realtà si confermerà proprio con il voto sulla Brexit, attorno al quale tra l'altro si è cominciato anche a ragionare proprio sulla capacità di agenti esterni di influenzare l'andamento
Certo.
dei voti democratici. Quello è stato proprio un laboratorio, la Brexit, e lo abbiamo studiato a lungo, sono passati 10 anni, ma lì si trovano le basi dei tentativi, peraltro riusciti, di influenzare a vari livelli il voto di un paese democratico secondo le influenze di altri paesi. Questo è un fattore che lei non può, come dire, aver inserito dentro il romanzo, però è un fattore del quale tener conto e forse in un prossimo romanzo ne terrà conto.
Ma sicuramente perché è stata la prova generale, è cominciato tutto da allora, non a caso 4 mesi dopo è stato eletto Trump alla Casa Bianca, anche lì con il senno di poi, con accuse, sospetti di manipolazioni, pressioni nei social media, con profili inventati, con hacker manovrati dalla Russia, il cui interesse è poi sempre lo stesso, un filo comune, dividere l'Europa. Con la Brexit, dividere l'Occidente con un presidente come Trump, il primo Trump, che comunque era considerato più facile a simpatizzare con Putin che con i suoi alleati europei, come stiamo vedendo in questi giorni, addirittura in queste ore con le polemiche con Giorgia Meloni. E il romanzo è un po', diciamo, il primo passo di quello che sta che stava poi per accadere in Europa.
Beh, come detto, martedì ricorre il decennale del referendum sulla Brexit, ne parleremo in Alphaville con ospiti. Beh, se dovesse aggiornare oggi, dunque, a rivederci Londra con un nuovo capitolo conclusivo, quale immagine, quale luogo, o meglio incontro, sceglierebbe per raccontare che cosa è diventata Londra 10 anni dopo quella scelta storica?
Sceglierei Varsavia, cioè sceglierei l'idraulico polacco. L'idraulico polacco era una figura proverbiale nell'Inghilterra pre-Brexit, perché tanti immigrati polacchi venivano qua e facevano l'idraulico, il muratore, l'elettricista, erano più bravi degli inglesi e hanno rimesso a posto una città come Londra o un paese che aveva, ne aveva bisogno, molte case di 200 anni vecchie, quindi da manutenzione continua. Beh, i brexitiani hanno detto basta, andatevene, questa è un'invasione, e così è un po' andata a finire, che nel frattempo l'economia dell'Inghilterra è scesa, quella della Polonia è salita e gli idraulici polacchi se ne stanno a fare gli idraulici a casa loro, dove proprio quest'anno il reddito medio ha superato quello della Gran Bretagna.
Eh beh, questa è una delle tante storie europee. Potremmo anche concentrarci sulla Spagna, non solo sulla Polonia, chissà. Allora, chi volesse farsi un'idea su che cosa è stata la Brexit 10 anni fa può scegliere la strada del romanzo profondamente calato in una realtà che all'epoca non stavamo comprendendo molto bene. Questa realtà la racconta benissimo Arrivederci Londra, che è il nuovo romanzo di Enrico Franceschini. Lo pubblica Baldini e Castoldi. Enrico Franceschini, grazie mille per essere stato qui a K. A risentirci.
Grazie a voi.
Aia. 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 Aio Ezra. Wow, guardi, feeling calm and collected. We have to give it to them now. I know. If I never come, I will never see. If I never fall, I will never learn. If I never love, I will never feel. And if I never feel, I will never grow. I know about the sirens, but we got away. I'm coming from a poverty, but we still make a way. They had me living bail, and then they send me jail. Now I'm feeling like a sailor, trying to navigate. I'm on a second landing, puffing it, yeah. We're sleeping on free flow, we puffed in vape. I don't like pride, I stay away from ego. I know about respect, disrespect get handled. I know about pain, I felt a million times. People I love die while I'm locked up in a cage. I be feeling heartbreak, yeah, I can't escape. But my soul getting stronger, the mind can't break. As
it's
you can see. In the flesh, living life after death. No spears and arrows, we got sweets in hell. Try to survive, we don't like the violence. But you know, lacking could just stop me breathing. Yo, everything great, nothing like the gold pavement. Surrounded by blocks full of drugs and poverty. Postcode wars while the land discriminates. Suicide rise, people losing their sanity. House full of strong roots, food full of fallen fruits. What's a brother meant to do when the streets got no rules? I never want to carry tool, but I'm from a not block. Crazy people everywhere won't hesitate to drop my body. Xbox on, Viva Milk, I'm juicy. Coke soft poly from my 88 vaping. AP stack, so they send man to basic. I'm far from basic, higher than standard.
It's only love. It's only love, only love, only love. It's only love deep inside my soul. It's only love, only love. It's only. Try to take my love, but I'm still vibrating. But I must fight for me. I cannot down my life for
it's
no
only
one.
Love. It's only love. It's only love. Only love. It's only love deep inside my soul. It's only love.
Ezra Collective 2026, la data di uscita di questo lavoro. Questo pomeriggio viaggiamo nella totale contemporaneità anche per quello che riguarda la musica. L'album si intitolava Here Because of Hope e noi intanto ci spostiamo per una conferenza alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano tra pochissimo, questa sera, dove si parla di filosofia in modo abbastanza insolito, molto coinvolgente. L'occasione è una conversazione attorno alle tribolazioni del filosofare, commedia metafisica nella quale si tratta degli errori e delle pene dell'infero. È un libro, La Terza, del quale molto si parlò nel 2014, che ha trasformato la storia della filosofia in un poema ispirato alla Divina Commedia. Con noi al telefono il professor Achille Varzi, che intanto saluto. Buonasera, bentrovato.
Buonasera a lei, buonasera a chi ci ascolta, grazie.
Mille grazie, siamo davvero felici di poterla avere qui in diretta. K, lei insegna logica e metafisica presso il Dipartimento di Filosofia della Columbia University a New York, è professore invitato all'Università della Svizzera Italiana, dove peraltro in queste ore sta tenendo una scuola estiva alla quale con i ragazzi ha lavorato tutto il giorno. È coautore di quest'opera, Le tribolazioni del filosofare, opera che conduce il lettore in una sorta di allegorico inferno dell'intelletto, no? Tra errori, paradossi, grandi pensatori della tradizione occidentale. Senta, allora, in questo suo viaggio filosofico, questo viaggio filosofico assume la forma di una, come detto, di una sorta di inferno, dove non vengono puniti i peccati, ma gli errori del pensiero. Che cosa le ha permesso di fare questa scelta letteraria?
Grazie. Sì, innanzitutto noi siamo forse abituati a pensare alla filosofia come a una pratica consolatoria. C'è un vecchio testo importantissimo che si intitolava per l'appunto Le consolazioni della filosofia, e in realtà sappiamo anche però che non appena ci si interroga sui quesiti che vengono trascurati dalle altre discipline ci si accorge che sono di più i problemi che le risposte. Ecco perché le abbiamo chiamato le tribolazioni del filosofare, perché la filosofia è una pratica destabilizzante, non ci dà certezze, ce le toglie. E questa, diciamo, è un po' la motivazione e la spiegazione del titolo. Poi effettivamente il testo si articola nella forma di una sorta di viaggio dantesco, scritto peraltro in terzine incatenate, diverse in decasillabi, in volgare toscano, quindi tutta un'operazione letteraria all'insegna del, come dire, dello stilema del manoscritto ritrovato, che per l'appunto descrive il viaggio di un poeta nel buio inferno dell'intelletto, un buio inferno durante il quale viaggio il poeta, diciamo così, apprende dagli errori commessi dalla filosofia, e quindi i vari cerchi, i vari gironi, anziché essere, che ne so, i golosi, gli iracondi, gli eretici o i traditori della patria, del partito come in Dante, sono gironi dove il poeta incontra gli scettici, i dualisti, i realisti ingenui, i fedeli ai miti facili e così via, fino, diciamolo pure, nella parte più infima dell'infero, i cialtroni. Ecco, e l'idea era quella di fornire un testo decisamente non standard di filosofia che, diciamo così, si traduce letteralmente in un viaggio di riflessione. Ecco.
Tra l'altro il poeta sì attraversa questo inferno e ci propone una storia della filosofia di fatto. Il punto è che a guidare il protagonista non è Virgilio ma è Socrate, ed è una scelta che sembra suggerire un'idea precisa della filosofia, no? Come diceva proprio nell'introdurre questa conversazione, la filosofia non è tanto un insieme di risposte quanto un'arte del dubbio.
Esattamente, non è certo una scienza che ci restituisce dei punti esclamativi, è piuttosto una pratica che ci colma di punti interrogativi, i quali tuttavia sono sempre il punto di partenza poi per ricerche e, diciamo pure, per un progresso a tanti livelli, che quindi ha un valore positivo. Però questo valore positivo della filosofia nasce in realtà con dei punti domanda e non con dei punti esclamativi. E quindi Socrate, diciamo così, è forse il filosofo che più viene riconosciuto come espressione di questo modo di fare filosofia. Del resto Socrate, come si sa, non ci ha lasciato nessun testo scritto, a differenza di tanti altri filosofi che invece magari si hanno riempito gli scaffali di tomi molto, come dire, ponderosi e forse in certi casi anche pieni di punti esclamativi.
Senta, il titolo parla di, lo ricordiamo, di tribolazioni, no? Ma leggendo il libro, tra l'altro un libro di enorme successo, sono passati 12 anni, siamo ancora qui a parlarne, ma leggendo, beh certo, di fronte ai giganti della filosofia uno direbbe, beh, in effetti possono passare millenni e continuare a parlare di un libro di filosofia. Il titolo parla, dicevo, di tribolazioni, ma leggendolo si percepisce anche il piacere del filosofare, no? Il gusto della ricerca, del confronto, il gusto dell'errore. Ecco, alla fine del viaggio la filosofia appare più come una disciplina che consola, anche se poi all'inizio lei ce lo diceva, non è proprio una pratica consolatoria, o come un'inquietudine di cui non ci si libera mai.
Questo, risponderei dicendo entrambe le cose. Infatti il titolo dell'evento di questa sera, organizzato per l'appunto tra poco, sarà Abisso e Stelle, stesso fuoco chiama, che è in realtà la citazione di un verso del canto introduttivo che ci fa che ci ricorda come la filosofia, in quanto amore del sapere, amore della saggezza, sia appunto spesso come dire in lotta tra questi due lati: da un lato le stelle, cioè il piacere e la bellezza degli orizzonti e dei panorami che ci danno piacere, e dall'altro l'abisso, perché sappiamo che è così con qualunque forma di passione, con qualunque forma di amore. A noi piace pensare che in questo testo, al di là appunto di questa considerazione in base alla quale la filosofia può essere destabilizzante perché ci dà tanti punti interrogativi, ci piace pensare che però forse facendo filosofia in questo modo, piuttosto che scrivendo l'ennesimo saggio, l'ennesimo articolo su una rivista specialistica, forse si riesce anche a ricordare a tutti noi che la filosofia può essere una pratica piacevole. Pensiamo come la filosofia nella sua storia si sia, come dire, manifestata in forme letterarie molto diverse. Ci sono certo i trattati filosofici, ma i primi componimenti erano in forma di poema, pensiamo a Parmenide, oppure i dialoghi, pensiamo a Platone, Agostino, Galileo, eccetera, oppure in forma epistolare, Epicuro, Seneca, oppure componimenti drammaturgici, lo stesso Seneca, Lessing, eccetera, oppure il romanzo con Sartre, poi naturalmente racconti, favole, orazioni, discorsi. Che fine ha fatto tutto questo? Sembra quasi che oggi ci si debba limitare a scrivere dei testi noiosi. Ecco, noi abbiamo cercato di restituire un po' di, come dire, passione anche per una filosofia che può essere piacere, non soltanto sacrificio alla luce di un abat-jour serale.
Allora, la serata si intitola, serata poi tra mezz'ora, l'appuntamento, adesso ricordo tutto, sì. Abisso e Stelle, stesso fuoco chiama, presso la Salita dei Frati a Lugano alle 18, conversazione con il nostro ospite Achille Varzi, con Claudio Calosi che è il coautore del volume del saggio Le tribolazioni del filosofare, insieme a Marco Di Feo che sarà moderatore della serata. Professor Varzi, grazie mille per essere stato con noi, buona serata.
Sono io a ringraziarvi e saluto tutti, grazie.
K. Thank you.
Alle 17.37, quasi 17.38, siete all'ascolto di K in diretta studio dalla Rete 2 per questo nostro ultimo pomeriggio per questa settimana. Poi, tra l'altro, come abbiamo ricordato nel corso della giornata, da lunedì si passa a un palinsesto estivo. K non cambia in nulla, praticamente resta invariato, restano gli ospiti, restano gli spazi, le dediche, e questo è lo spazio che noi dedichiamo di solito alla presentazione o al suggerimento di ascolto per un programma della nostra radio o della RSI in generale, documentari, appuntamenti, eccetera. Ci concentriamo su la rubrica Indovina chi viene al cinema, curata da Moira Bubola, che sabato alle 12.45 racconterà, tra le altre cose, Toy Story, perché è arrivato il nuovo capitolo, il quinto mi pare, ma adesso lo approfondiamo. La trasmissione, in realtà la rubrica di sabato, si concentrerà attorno alla figura di Alberto Barbera, che è il direttore del Festival del Cinema di Venezia. Ascolteremo la sua verve e poi ci si occuperà di thriller e del sogno della fantascienza. È arrivato, come dicevo, il quinto episodio della fortunata serie Pixar Toy Story, a quasi 30 anni dal primo capitolo. Era atteso questo sequel firmato da Andrew Stanton e McKenna Harris. I giocattoli tradizionali dovranno combattere una dura battaglia per strappare Bonnie alla tecnologia, tema ricorrente anche nel nostro rapporto giornalistico con la realtà. E con Toy Story, si diceva, si torna indietro ad una delle saghe più importanti della storia del cinema d'animazione, forse tra le più innovative. È il simbolo della rivoluzione Pixar e di un certo tipo di fare animazione digitale, per quello che concerne il racconto cinematografico, naturalmente. E a partire da questo nuovo capitolo in sala ne parliamo con Matteo Stefanelli, che intanto è collegato con noi in diretta. Benvenuto, buonasera, ben ritrovato.
Ben ritrovato a tutti voi.
Studioso di fumetti e cultura visuale, insegna alla Cattolica di Milano, fondatore e direttore di Fumettologica. Per leggere questi 30 anni di trasformazione dell'animazione, appunto dai giocattoli vivi di Woody e Buzz fino al rapporto tra tecnologia, infanzia e immaginario contemporaneo. Un punto di partenza per lasciare appunto anche la puntata di Indovina chi viene al cinema. Perché, Stefanelli, Toy Story è stato uno spartiacque, mettiamola così, nella storia dell'animazione?
Beh, un motivo su tutti è stato che, diciamo, ha incarnato, potremmo dire, il Big Bang della computer grafica al cinema. Cioè, 30 anni fa, ai tempi di Steve Jobs e John Lasseter, no? Che erano l'anima della prima Pixar, perché non dimentichiamoci che c'è lo zampino di Steve Jobs, no? nella fase 30 anni fa di Pixar, la computer grafica era una scommessa tecnologica. Toy Story fu il film, il lungometraggio, che dimostrò che quella scommessa era fattibile, poteva essere associata a delle grandi narrazioni per tutti, e oggi è diventata il pilastro dell'industria dell'animazione globale, quella che era una scommessa, diciamo, di nicchia di un'azienda innovativa.
Beh, la domanda spesso è: ma la computer grafica alla fine ha ampliato o impoverito l'immaginario dell'animazione? Io risponderei, ma non da esperto, aspetto lei, però alla fine possono coesistere, no? La tradizione e l'innovazione, penso allo studio Ghibli e alle produzioni più innovative sotto il profilo digitale, per l'appunto tecnologico.
Ma non dimentichiamoci anche che, come dire, io penso che debba essere intesa come un altro strumento fra i tanti nella tavolozza tecnica, diciamo, di chi costruisce storie, oggetti visivi, film in questo caso. La computer grafica del primo Toy Story aveva come obiettivo quello di, diciamo, fare questo esperimento usando quel che poteva usare all'epoca. Cosa voglio dire? Che il fatto che si tratti di un film dedicato ai giocattoli con protagonista i giocattoli, Toy Story del 95, è legato al fatto che all'epoca la plastica dei giocattoli, no, come personaggi, robot come Woody, no, e tanti altri in Toy Story, era praticamente l'unico tipo di materiale, di texture, di superficie che i computer dell'epoca erano in grado di renderizzare bene, no? Oggi, passati 30 anni, se guardiamo gli ultimi film di Pixar, noi vediamo che le tecnologie di CGI, di computer grafica, permettono di renderizzare l'aria, le emozioni, no? In Inside Out, le fiammelle che scoppiettano. Cioè, da un certo punto di vista, è nato come una risorsa facile, l'unica possibile per rappresentare qualcosa di molto freddo, materiali molto freddi. Oggi viene usata per fare pittura digitale, per rappresentare quasi l'astratto. In fondo, appunto, è un altro strumento nella cassetta degli attrezzi degli artisti visivi.
Che cosa resta? Perché poi penso all'influenza che ha avuto, l'impatto veramente importante di Toy Story sulla cultura pop, no? Che cosa resta oggi del legame tra animazione e cultura pop globale?
Ma allora, io penso che forse spostando un pochino l'asse al componente strettamente tecnologica, no? del ruolo di Pixar, pensiamo alle storie, no? Che cosa ha raccontato e a chi l'ha raccontato Toy Story e tanti titoli importanti di Pixar. Io penso che il punto vero è che ha cambiato il pregiudizio che l'animazione sia un genere per l'infanzia, creando dei film non tanto per bambini, ma sui bambini, in cui a partire dal racconto dei bambini, che davanti a quei film ridono per le gag slapstick fisiche, gli adulti invece anche loro possono vivere delle emozioni forti, spesso piangono, no? Gli adulti che accompagnano i bambini a vedersi i film Pixar, perché riconoscono, per esempio in questo caso, la nostalgia del tempo che passa o la rappresentazione di alcuni concetti importanti. Toy Story per esempio c'è l'abbandono, no? Cioè, Pixar, a differenza di Disney, da cui in qualche modo si è distinta, in cui i traumi nei film Disney erano spesso dei traumi esterni, tipo la morte della mamma di Bambi, la Pixar ha iniziato a esplorare i traumi interni del crescere, no? Come l'obsolescenza di un giocattolo che diventa una metafora dell'abbandono, o in Inside Out pensiamo alla necessità di essere tristi per ritornare o per diventare felici, no? Oppure l'accettazione del fallimento, cioè temi che sono utili tanto agli adulti quanto ai bambini, e che ha quindi dato un contributo molto importante alla cultura pop, anche in questo senso, perché la cultura pop era probabilmente 30 anni fa un universo di riferimento accettabile per un pubblico di bambini e di preadolescenti, che gli adulti hanno imparato a riconoscere solo quella che aveva nella nostalgia. Pixar invece ha praticato un'idea di immaginario pop con un doppio livello di lettura, appunto, sia per bambini che per adulti, che penso abbia aiutato tantissimo, potremmo dire, a sanare questa distanza, cioè ad accorciare la distanza tra adulti e bambini intorno all'universo dell'intrattenimento pop.
Beh, pensiamo a Monster & Co. e al lavoro che faceva all'epoca, insomma, quando uscì, su ciò che pensiamo dell'altro da noi, per esempio, lavoro straordinario. Poi sono punti di vista, naturalmente, ma credo che Matteo Stefanelli sia d'accordo con me anche su Monster & Co.
Ma certo, allora anche quello era uno, e potremmo dire, uno spin-off di Toy Story in qualche misura. Era un lavoro in continuità. Da un lato il ruolo di giocattoli, pupazzi, qua in chiave più grottesca di mostri, ma con una loro giocosità formale, ergonomica, che in realtà sono delle diciamo incarnazioni di emozioni, no? Cioè il far esplodere il lato emotivo del giocattolo, il lato emotivo delle cose, il lato emotivo della tecnologia. Beh, in fondo questi film di Pixar hanno per certi versi accompagnato la nuova relazione con le tecnologie che abbiamo imparato ad avere tutti, cioè quelle sia di strumenti che svolgono la funzione come il design, no? In cui conta la funzione più che tutto il resto, ma in verità anche degli oggetti che sono dei veicoli emotivi potentissimi, no? A cui affidiamo le emozioni, con cui le gestiamo le emozioni, e che a volte scegliamo in funzione di ragioni emotive, no? Perché c'è una sorta, anche potremmo dire, di fandom dei marchi, produttori, inventori di tecnologie, di alcune tecnologie piuttosto che altre, gli appassionati di cuffie in ear e quelli delle cuffie gigantesche che sono più grandi delle orecchie, no? Veicolano davvero anche molto le emozioni, pur essendo dei giocattoloni, no? Come li chiamiamo spesso noi adulti, i nostri gadget tecnologici.
Allora, si parla di Toy Story perché è arrivato il quinto capitolo, se ne parla dentro la rubrica di sabato, domani 12.45 qui sulla Rete 2, curata da Moira Bubola, Indovina chi viene al cinema. Al cuore della puntata l'incontro con Alberto Barbera, direttore del Festival del Cinema di Venezia. Io intanto per questo pomeriggio ringrazio moltissimo Matteo Stefanelli, a risentirci presto.
Arrivederci a tutti.
Siamo tornati con la musica, con la scaletta, la playlist delle musiche di K curate da Corrado Antorini, Spark Lamy, Grounded, il brano che abbiamo ascoltato per questa cantante americana di origini messicane, all'anagrafe Ariella Granados, In This Body 2026. Adesso arriviamo ad una novità, la novità che vi proponiamo in questo nostro pomeriggio è firmata da Anna Castiglia con un nuovo singolo che esce proprio in queste ore, che anticipa in realtà il secondo disco in uscita il 25 settembre, dunque ci sarà modo poi per tornare su Anna Castiglia. L'album uscirà dunque tra un po', ma questo singolo che si intitola Miro lo possiamo ascoltare fin da adesso, appena uscito, dunque una novità per K. Noi tra pochissimo arriviamo all'editoriale.
Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me. Tutti gli schemi, i processi mentali, le formalità che intrappolavano la verità. Tu che mi fai uscire dalla metrica, dal contorno troppo spesso di un quadro di Miro. È passato poco tempo, lo so. È passato poco tempo, lo so. Tu che mi fai uscire dalla, tu che sembri uscire da una favola, da un quadro di Miro. Hai cancellato dal mio spettro la parola no. Ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te, del paragone costante con chi è migliore di me. Ma la tua timidezza mi ha aperto una strada dove ogni tua carezza ha trovato casa. Tu che mi fai uscire dalla metrica, dal contorno troppo spesso di un quadro di Miro. È passato poco tempo, lo so. È passato poco tempo, lo so. Tu che mi fai uscire dalla, tu che sembri uscire da una favola, da un quadro di Miro. Hai cancellato dal mio spettro la parola no. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
Si intitolerà La paura in tasca, il nuovo album per Anna Castiglia. Lo ricordo, vittoriosa alla Targa. Aveva vinto la Targa Tenco come miglior album opera prima con il suo disco d'esordio Mi piace. Adesso torna quella che può essere considerata una delle cantautrici più apprezzate e originali della nuova generazione, con questo suo nuovo lavoro che uscirà il 25 settembre. Miro è il singolo che abbiamo potuto ascoltare. Un viaggio importante, quello intrapreso dalla Castiglia con il disco d'esordio, che prosegue dunque lungo strade abbastanza inattese, con notevoli sonorità. E siamo al momento della nostra copertina. Io mi riallaccerei volentieri a quanto discutevamo con Enrico Franceschini pochi minuti fa in apertura di K, no? Arrivederci Londra, arrivederci buon senso. Sono passati 10 anni, tanto è passato da quando, lo ricordo, il 52% dei britannici decise che l'Europa andava benissimo, sì, ma vista da lontano, possibilmente da un pub del Kent, pinta in mano mentre Nigel Farage prometteva un futuro radioso fatto di sovranità riconquistata e 350 milioni di sterline a settimana per il Servizio Sanitario Nazionale. Spoiler: quei soldi non sono mai arrivati, il servizio sanitario invece è arrivato al collasso, ma questo insomma è un dettaglio, direi, per dire. Enrico Franceschini, lo ricordo, corrispondente da Londra per decenni, ha raccontato questo addio, no, nel suo romanzo Arrivederci Londra, un libro che è insieme elegia e autopsia. Ne parlavamo giusto in apertura, elegia per una città che era stata capitale del mondo, crocevia di culture, laboratorio di futuro, autopsia di un sogno nazionalista che si è schiantato contro la realtà con la grazia di un autobus a 2 piani su una rotonda troppo stretta. Nigel Farage, nonostante tutto, cresce nei consensi, lo abbiamo visto nelle recentissime elezioni nel Regno Unito. Staremo a vedere per il prossimo primo ministro. I numeri, quelli veri, intanto raccontano una storia diversa da quella narrata nel 2016 dai promotori della Brexit. Il commercio con l'Unione Europea si è contratto, le code a Dover sono diventate leggendarie, quasi un'attrazione turistica. Se solo i turisti europei non avessero smesso di andare nel Regno Unito, a Londra, i giovani britannici hanno perso il diritto di studiare e lavorare liberamente in 27 paesi, gli chef polacchi o gli idraulici, gli infermieri portoghesi, i raccoglitori di frutta rumeni sono tornati a casa lasciando buchi che nessun Global Britain ha saputo riempire. E i promotori? Boris Johnson è stato travolto dagli scandali, trasformato da Churchill dei populisti a barzelletta con parrucca. Farage ha continuato a fare Farage, che è un mestiere redditizio in termini di consenso, ma non esattamente utile. Michael Gove ha avuto il buon gusto di scomparire. La classe dirigente che aveva venduto la Brexit come atto di liberazione, che si è rivelata incapace di gestirne le conseguenze, forse perché non le aveva mai realmente immaginate, così come probabilmente nessuno si sarebbe immaginato la Brexit stessa, come raccontava Enrico Franceschini. Questo è un progetto assai interessante, B-Looped si intitola il progetto, il brano è di Fast, il brano si intitola Wave e mette insieme il tedesco Pete Baumgartner, che è il promotore del progetto Deep Jazz, Defies, in realtà questa dovrebbe essere la pronuncia. Che cosa ha fatto Pete Baumgartner? Ha preso alcuni classici jazz pubblicati a suo tempo dall'etichetta MPS e gli ha dato una nuova veste sonora, come in questo caso dove il pianoforte era quello di Oscar Peterson. La MPS, beh, per come dire, gli ascoltatori jazz più accorti e attenti, la MPS è stata un'etichetta tedesca che aveva sede nella Foresta Nera, infatti stava per Musikproduktion Schwarzwald. La MPS è stata fondata come successore della Saba ed è stata la prima etichetta tedesca a pubblicare esclusivamente registrazioni jazz con suoni incredibili. Beh, qui è un rifacimento, un remix come si dice, ma i suoni già all'epoca erano fantastici e aveva messo insieme un catalogo importante. Oscar Peterson probabilmente quello più in vista di tutto il catalogo, ma dentro c'era anche George Duke, c'era Volker Krieger, Albert Magelsdorf e tanti altri ancora, l'orchestra di Kenny Clarke, Francis Boland, Jean-Luc Ponty, Lee Konitz, Charlie Mariano, insomma una bellissima storia. E qui è stato tutto riaffinato come una bottiglia di vino aperta, riossigenata, richiusa e messa lì. Adesso siamo ai consigli 18:03, ci occupiamo come ogni venerdì, ogni due, di videogiochi, di giochi elettronici, come si sarebbe detto qualche tempo fa, e con noi Matteo Lopetti, che intanto saluto, è ricollegato con noi. Buonasera, ben trovato.
Buonasera, ben trovate.
Buonasera. Allora, il gioco di questa sera si chiama Texture Town. Lo ha realizzato Aidan Strong ed è un gioco massive multiplayer online, dunque un gioco in condivisione, perdona l'espressione proprio poco tecnica, MMO a carattere sperimentale, ed è stato definito un collage di Frankenstein. È un mashup nostalgico che unisce codice, texture, audio di celebri giochi per bambini dei primi anni 2000, ormai defunti. Si tratta di un'opera artistica e su questo magari torniamo, perché so che Matteo Lupetti è molto attento a questo aspetto. Intanto, per quale motivo ti ha colpito questo gioco nuovo, Texture Town si intitola?
Sì, intanto proprio perché è un'ottima rappresentante di quello che sta succedendo oggi nel mondo dei videogiochi. Cioè, l'ho visto e ho detto voglio proprio parlare di questo, perché è rappresentativo di un movimento che sta nascendo, che ormai è nato nel mondo dei videogiochi, che è quello di fare videogiochi prendendo pezzi di altri videogiochi commerciali già esistenti. Ed è un movimento interessantissimo, perché è un movimento di videogiochi sui videogiochi, che ragiona sui videogiochi, sulle loro meccaniche, sulla loro storia, sulla memoria.
Leggevo un articolo su questo gioco, un articolo che parlava di archeologia dei server abbandonati. Mi sembra un tema molto affascinante, ma che cosa significa?
Significa che questo è un videogioco fatto con pezzi di quattro videogiochi. La struttura generale viene da Toontown, che era un videogioco Disney. Poi ci sono i suoni che sentiamo vengono da un altro videogioco, che era il videogioco multiplayer dei Pirati dei Caraibi, un'altra serie Disney. Sempre Disney, ma in realtà questo era un marchio che avevano acquistato. I testi vengono da Penguin Club. E poi tutte le superfici, come posso dire, le immagini che avvolgono i modelli 3D nei videogiochi, le texture, appunto, vengono da un videogioco che era invece un gioco multiplayer con tutti i personaggi di Cartoon Network. Sono quattro videogiochi multiplayer che avevano un certo successo, alcuni nella seconda metà degli anni 2000, poi sono stati chiusi e si vanno a recuperare e si va a mescolare in qualche modo le componenti, i pezzi, ma anche il codice proprio di questi quattro videogiochi che sono esistiti contemporaneamente, ora non esistono più nella forma ufficiale, per in qualche maniera fare un'operazione archeologica, riprenderne pezzi, studiarli e tornare a ragionare su questo passato.
Ma l'operazione, ora forse faccio una domanda troppo tecnica, in radio non è facile nei tempi che abbiamo a disposizione risolvere questo enigma, ma siccome sono giochi chiusi e si parlava di archeologia dei server abbandonati, ma come si recupera un codice di un gioco di 15-20 anni fa?
Ci sono vari, allora, alcuni di questi giochi all'epoca erano in parte distribuiti, alcuni vengono recuperati, alcuni codici trapelano, ci sono tutte delle pratiche, qua ci muoviamo come alcune grandi pratiche artistiche, qua ci muoviamo sempre su una zona grigia dal punto di vista del diritto d'autore. Texture Town è un gioco distribuito gratuitamente, non è fatto a scopo di lucro, questo è un gioco che è stato anche in galleria d'arte, per dire, quindi ha delle aspirazioni in cui la provocazione a volte si muove in territori grigi della legalità, e vengono recuperati quindi da quello che si trova, quello che trapela, quello che si riesce a recuperare, quello che si riesce a ricostruire, quello che c'è, il retro engineering, prendere un gioco e cercare di capire qual è il suo codice in base a come funziona e provare a riprogrammare il codice. Mescolando tutte queste cose si riesce a volte a riportare in vita dei giochi a cui mancano dei pezzi perché sono stati chiusi e dipendevano per esempio dall'online. Questi.
Hai accennato a gallerie d'arte. Allora, io immagino le ascoltatrici e gli ascoltatori che si staranno interrogando, ma com'è che un videogioco, in questo caso Texture Town, riesce a finire o ambisce a finire e ci riesce a finire in una galleria d'arte? Cioè, quali sono gli elementi all'interno di questo gioco, nella pratica, nel progetto, nel processo di distribuzione, nel processo compositivo, nell'approccio tra nostalgia e vintage? Che cos'è che lo fa esprimere ad un livello artistico?
Allora, Texture Town, come dicevo all'inizio, forse appartiene a uno dei pochi veri movimenti artistici attuali nel mondo dei videogiochi. È un plunder core, plunder ludics, tutti questi videogiochi fatti da pezzi di altri videogiochi. Si chiamano plunder core, plunder ludics, perché plunder nel senso di saccheggiare. In musica si parla di plunder phonics, che sono le canzoni fatte con pezzi di brani già esistenti. E qua è questo movimento che si nasce principalmente, ha proprio una sua storia, quindi ha un manifesto, viene principalmente dalla New York University, esiste una specie ormai esiste una scuola di New York, proprio da qualche anno leggeremo sulle biblioteche di videogioco della scuola di New York, e da lì poi si è espanso in altre direzioni e ha questa maturità, questa capacità di studiare il videogioco attraverso il videogioco stesso, perché questo riprendere i suoni, il codice dei videogiochi non è fatto per, come dire, per nostalgia canaglia, è fatto per costruire un testo interattivo critico che permetta di rimettere in gioco, il gioco di parole, questi elementi e permetterne lo studio. Quindi in questo senso sono operazioni che poi vanno in galleria. Il principale gruppo che si occupa di Plunder Ludics, il Plunder Ludics Working Group, ha anche proprio una sua galleria, che è il Boschi's Place a Brooklyn. Quindi sono proprio movimenti che si muovono a metà tra il mondo del videogioco e il mondo dell'arte contemporanea.
È molto interessante che esista ovviamente una parola per definire questo processo, per definire questa pratica di recupero, di utilizzo del gioco, di progettazione. Posso chiederti in chiusura, visto che siamo sempre attenti alle parole, Plunder Core o Plunder Ludics, che cosa contiene questa parola? Perché ci aiuta a comprendere questo mondo?
No, appunto, plunder da il saccheggio, plunder core è come hard core, no? Questo senso qua, plunder ludics è il saccheggio del gioco, plunder core si usa per i videogiochi che rubano elementi, quindi la grafica, plunder ludics è proprio per i videogiochi che saccheggiano gli elementi ludici di altri videogiochi, quindi il codice, le meccaniche. Ecco, queste sono le due formule che in qualche maniera sintetizzano questo grande movimento in cui venne ripreso il passato per studiarlo.
di enorme interesse, devo dire, sono affascinatissimo. Qui si intrecciano dunque sguardo artistico, pratica tra virgolette versiva, sono codici, giochi che vengono immessi sul mercato a titolo gratuito, e questo già un aspetto di enorme interesse. Vi è il recupero di codici attraverso pratiche che Matteo Lupetti ci ha descritto, non dico a carattere clandestino, ma insomma si muovono in una zona grigia. Tutto ciò rende estremamente affascinante Texture Town, il gioco del quale abbiamo parlato questo pomeriggio con Matteo Lupetti, che ringraziamo. Lo ritroviamo tra un paio di settimane qui in diretta su K.
Grazie a voi.
Collettivo siciliano Lero Lero, si tratta di un progetto di musica folk contemporaneo nato dall'incontro tra tutta una serie di artisti che, come sentite, poi si muovono anche tra sonorità stupende con questi bassi. Siete all'ascolto di K, ultimo frammento, siamo all'editoriale K e Spalla.
K.
E intanto io voglio accogliere Simona Sala, a cui do il buonasera, buon pomeriggio, ben trovata.
Buonasera a voi.
Allora, c'è una petizione di cui si parla molto in questi giorni e che è stata lanciata dalla Ole Ole Bar e chiede che la Langstrasse a Zurigo venga candidata come patrimonio culturale dell'UNESCO. Questo, diciamo, è lo sfondo, la notizia. Secondo i promotori, la Langstrasse non è soltanto una strada di bar e locali notturni, ma un crogiolo sociale unico, caratterizzato da una forte mescolanza di culture, attività commerciali, vita notturna e storia urbana. Allora, Simona Sala, intanto io direi dici qualcosa di più preciso su questa petizione assai curiosa.
Beh, questa petizione è un po' il risultato di quello che si è visto negli ultimi anni, soprattutto, credo io, da quando sono arrivate proprio le grandi aziende a pochissimi passi dalla Langstrasse, cioè nella neonata Europa LE e in particolare Google, poi anche grosse sedi UBS. L'impatto di queste aziende è stato talmente forte sul mercato immobiliare che ci si è resi conto di colpo di come fosse pregiata la posizione della Langstrasse, che fino ad allora era stata una strada non di diciamo proprio raccomandabile, ecco, anche se non. Sì, no, sono successi anche omicidi nel corso degli anni e chi ci ha dormito lo sa che ancora adesso la polizia praticamente è un continuo partire con le sirene spiegate. Però lo stesso, diciamo, è allettante come zona e ci si accorge perché la gentrificazione è selvaggia al punto in cui che continuano a battere case e grossi gruppi immobiliari cominciano a costruire palazzi poi di 4-5 mila franchi di affitto al mese per un 3 locali, diciamo. Questo cosa vuol dire? Che chi può permettersi un affitto di questo tipo non vuole più una movida e la prostituzione strada e le droghe di quel tipo. Quindi si sta creando proprio un conflitto che si sente nell'aria già da mesi e credo sia sfociato proprio in questa petizione. Tra l'altro la padrona dell'Oleo Bar è già stata protagonista di un bel documentario dei vostri colleghi svizzero-tedeschi qualche anno fa, perché la gentrificazione non è un problema di ieri, è un problema strisciante, ma che adesso sta assumendo dimensioni veramente importanti. Ecco,
ecco la, quindi credo. La gentrificazione è quel processo attraverso il quale come dire, viene radicalmente trasformato l'assetto sociale e culturale di una città, modificando la destinazione di alcuni pezzi delle città dove trovavano accoglienza, cittadinanza, le varie comunità, ma i processi di rimodernizzazione o di ristrutturazione di alcuni quartieri fanno crescere, come dire, il valore immobiliare delle case e si crea una spaccatura e lì crescono le disuguaglianze con le persone meno abbienti che vengono progressivamente allontanate dai centri della città. Questa, detta in pochissime parole, è la gentrificazione.
Esatto.
La petizione dunque è una risposta a questa gentrificazione che non può essere che selvaggia.
È anche una provocazione, credo, perché Zurigo, nonostante sia città rosso-verde, comunque se si guardano i nuovi progetti che sono all'orizzonte per la costruzione verticale, parliamo di una città che avrà dei grattacieli, quindi anche un certo tipo di architettura come quella di Europa LE, molto anonima, molto precisa, regolare, tanto asfalto, molto. La Langstrasse, diciamo, è un po' il figlio ribelle di Zurigo, è il quartiere che nessuno è mai riuscito bene a controllare perché è anche unico, trovo, nel suo genere, perché la movida di tutti i ragazzi normali, giovani, meno giovani di Zurigo si mescola a una scena non bella, diciamo, di prostituzione a cielo aperto, di spaccio pesante, perché come ben sappiamo sono tornate le droghe pesanti, lo si vede in giro, ma questo proprio crea l'umanità anche di Langstrasse e questa umanità viene, mi piacerebbe proprio citare una vostra puntata di Laser, viene descritta benissimo nel Laser il cuore Langstrasse, il cuore irregolare di Zurigo di Mauro Frigerio, in cui si intervista il proprietario proprietario della panetteria Happy Bake, che è aperta 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, lo stesso come un negozietto gestito da, penso, una famiglia araba, un poco più in là. Ecco, l'umanità di questi personaggi è straordinaria, perché c'è un controllo sociale, una cura sociale, anche verso i più disperati. Cioè, i proprietari di Happy Bake hanno sempre il panino pronto per chi ha fame, c'è un controllo anche di chi abita lì affinché non succeda niente di grave. Se rientri tardi avvisaci, che tanto noi ti gettiamo un occhio e ti accompagniamo fino alla porta. Insomma, queste sono le realtà che ho visto con i miei occhi, allo stesso tempo però ho visto delle scene non proprio belle, ecco. Ma quello che probabilmente, io credo, la proprietaria del Oleo Bar voglia fare emergere sia questo lato ancora umano, perché poi non dimentichiamo che è un quartiere molto politicizzato. Se voi andate in giro alle finestre, ci sono delle bandiere che ci sono, capite esattamente lo schieramento politico del paese, del quartiere, perché è un quartiere di origine operaia. Gli operai abitavano in Landstrasse, e prima ancora che ci fosse proprio questa divisione della ferrovia, nell'Auster Seal, che era tutto il quartiere di Kreis 3 e Kreis 4. C'è quindi ancora un retaggio anche storico, che a mio avviso sarebbe davvero peccato perdere, anche perché è divertente, sembra di non essere in Svizzera per certi versi, anche per certe sregolatezze che si vedono, e allo stesso tempo però c'è gente, gli studenti passano lì in bicicletta, le famiglie, c'è la caserne Areal subito dietro, dove si fanno i primi maggio giganteschi. Insomma, è un quartiere veramente vivo. Se noi pensiamo al Niederdorf, che era anche un quartiere di movida, in cosa è stato trasformato in pochi anni, è pulitissimo, è una cosa turistica, non c'è quasi più niente di originario, neanche i negozietti che c'erano, penso che si sono fatti due ragionamenti. Qui rischiamo di finire alla stessa maniera, e sono ancora pochi i negozi. C'è il negozio di scarpe Peter, che ancora tiene botta, c'è il negozio di ombrelli con ancora le vecchie insegne, il resto sta sparendo pian piano, anche perché gli affitti non sono più affrontabili.
Ecco, Simona, non dimentichiamo, perché ovviamente qui alla Rete 2 nessuno vuole difendere la violenza, no? Nessuno vuole difendere lo spaccio. Il punto è che è un quartiere fatto anche di tante anime, e il punto è che se un quartiere continua ad essere vissuto dalle persone che lo hanno costruito e dove trovano la loro riconoscibilità, i piccoli commerci naturalmente hanno la loro funzione sociale di presidio civico. Se tutto questo viene sconvolto, la città si svuota di senso, e quello che accade è che si aprono le porte alla violenza, anche perché quella funzione di presidio viene smantellata, alterando gli equilibri economici, sociali e culturali di uno spazio pubblico.
Sì, penso proprio sia così, anche perché è dalla Langstrasse che passano le grandi manifestazioni svizzere del primo maggio, delle femministe della Palestina, insomma passano tutte da lì, perché arrivano al Helvetia Platz, quindi veramente c'è una forte componente politica e umana. Io voglio sempre aggiungere questo fatto umano, perché anche gli ultimi sono persone meritevoli e degne di avere un posto in cui stare, ultimi nel tra virgolette, nel senso persone magari più sfortunate, più svantaggiate. E la grande discrepanza sociale si vede quando si prende il treno a Zurigo alle 5, alle 6 di sera, nella fila lunghissima di persone che vanno a prendere il cibo gratis sotto la Google, dove ci sono quelli che hanno degli stipendi stratosferici, no? Quindi bisogna fare attenzione a non rompere l'equilibrio tra le classi sociali, perché è quello un po' che si sta rischiando in tutte le città in cui viene la gentrificazione, no? Ma lo vediamo a Londra, lo vediamo a Firenze, lo vediamo a Barcellona, sono situazioni che poi portano un disagio e anche la scomparsa del benessere, anche della pace sociale in certa misura. Questo è un discorso importante che viene molto poco affrontato, no? La pace sociale è un discorso che non interessa molto in questo periodo storico, eppure è il segreto di ogni buon funzionamento pacifico.
Allora, noi ci fermiamo qui, una bella ricostruzione di quel che sta accadendo a Zurigo. Grazie Simona Sala, grazie davvero.
Grazie a tutti voi, buona serata.
Above an ocean of tigers, you to your cage by increments, by measures, your bird and I, in
perilous air, but flying. If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe I have etheric sight. Perhaps I compose unwritten poems with no words and no meaning. Perhaps I was a water bearer in a past life, with a dream scroll unraveling, with perfect pitch, with all intention to disappear as air, to write with no theory of sound beyond the air. Your bird and I, and our chemicals of surprise, our sex of heat and suspense, invisible eyes in arenas of dexterity, in arenas of the physical arenas of intimate technology, as blushing heat, as the sharp leaf of cane. That night, I encountered a ghost along a leaning road, encountered its black heart, remains wounded, torn like in a shallow river, like all true names, which remain on the riverbed of some blood-soaked land. Remains a moth, pinioned upon breath. Your bird and I, in the notion of your cage, in the manner of our lives, by increments and measures, in perilous waters and sea shanties and coefficients, by flight or candles made, to be spun upon your axis is surely.
Anthony Joseph è un poeta, spoken poetry, canta, è da una quindicina, ventina d'anni almeno che sforna dischi, uno più bello dell'altro. Qui siamo dalle parti di un disco nuovo nuovo, The Ark si intitolava. Siamo partiti con Anthony Joseph, come dire, dalla diaspora caraibica, con i suoni, con i fiati, con i tamburi e le percussioni, siamo arrivati all'elettronica, ma resta forte anche l'impegno sociale, politico, culturale di Anthony Joseph e la sua poesia. Era l'ultimo brano della bellissima scaletta di questo pomeriggio di K18:30. Io lascio lo spazio alla replica di Modem. Torna K lunedì con Sergio De Laurentiis. Da parte mia, Enrico Bianda, grazie, passate un buon fine settimana.